Buongiorno, buongiorno, 9:31 minuti, questo è il microfono aperto di Radio Popolare, buongiorno Michele Migone. Un microfono aperto che dedichiamo oggi a un ritorno, chiamiamolo un ritorno a casa, se possiamo farlo oppure no. La voce che sentirete adesso la conoscete bene, siete ascoltatori della radio da un po' di tempo e il personaggio lo conoscete bene, perché sicuramente lo seguite, è un personaggio diciamo poliedrico, no? Da giornalista a uomo di satira, a autore televisivo e adesso anche, anzi poi anche radiofonico, autore radiofonico e conduttore radiofonico e poi adesso anche giallista. Alessandro Robecchi in studio con me, buongiorno Alessandro.
Buongiorno a tutti, ciao, ciao, ciao.
Allora, Alessandro Robecchi che sarà con noi per questa ora di microfono aperto, ovviamente i telefoni sono a vostra disposizione per parlare con lui, 02 33 001 001, il numero telefonico lo conoscete, lo ripetiamo, 02 33 001 001, oppure i vostri sms al 331 62 13 014. Allora, con Alessandro non parleremo soltanto del suo ultimo libro, in realtà noi abbiamo parlato alla radio di quest'ultimo e bellissimo libro, parleremo con lui di tante altre cose, però partendo proprio dal libro. In realtà partiamo dal titolo, di rabbia e di vento. Prima di tutto sta andando bene, no? Perché mi pare che sia in classifica sia stato bene,
sei settimane nella top ten, poi insomma poi queste cose qua non so quanto contano dopo, insomma.
Beh, insomma, però, contano,
insomma, sì,
no.
va bene
il successo c'è stato,
il libro va molto bene, sì, sono contento, sì.
Ecco.
Poi quando vedi l'editore che è contento, sono contento anch'io, insomma,
anche perché insomma non è estemporaneo, nel senso che anche i due precedenti che hai fatto come gialli,
sì, erano,
sono stati molto bene.
Bene, sono contento, mi imbarazza.
Non fare il timido.
No, mi imbarazza questa cosa, sì. Cioè.
Ma perché, scusa, ti dovrebbe imbarazzare?
No, perché era, diciamo che era una cosa nata per caso, io ho scritto il primo perché io sono un buon lettore di gialli, diciamo così, mi era venuta in mente una trama, era estate, ho detto ma guarda, vuoi vedere che proviamo a scriverla? Ho provato a scriverla e il libro è andato molto bene e io mi sono divertito molto e che siccome questa è la mia unica forma di marketing che mi consento, cioè se mi diverto io magari si divertono anche,
certo,
gli altri, allora ho fatto il secondo, poi è divertente perché impari anche qualche trucchetto tecnico, insomma, cioè è bello maneggiare quella roba lì, è molto divertente, e poi ho fatto il terzo che è un sempre della stessa serie, diciamo così, però un po' diverso come tono, come mood, appunto la rabbia, il vento, è un po' più blues.
Ecco, ma perché sei diventato giallista?
Ma dunque io questo me lo chiedo
tutti, te lo chiedo anch'io, ci conosciamo da tanti anni ma non te l'ho mai chiesto,
è giusto, no, è questo che io di mestiere scrivo, insomma, da 30 anni scrivo, ho fatto i giornali, il quotidiano, il settimanale, Cuore, la satira, un mensile, vari collaborazioni, insomma il mio mestiere è scrivere, e poi quando tu scrivi sei sempre un po' vincolato, no, fammi 40 righe, fammi fammi 50 righe, o è corto, allunga, o è lungo, taglia, in TV peggio ancora, un minuto e mezzo, no, è un minuto e 40.
Poi dopo no, ne parliamo della TV.
Piovono pietre era 11 minuti e tu dovevi scrivere. Quando invece scrivi un romanzo, no? Quando apri il foglio di Word, tu non hai frontiere. Certo, devi limitarti, tu devi autoregolamentarti, no? Però se ti servono 50 righe per un personaggio ne usi 50, se te ne servono 5 ne usi 5, cioè sei è uno spazio di libertà. Ecco, diciamo che i libri sono il mio spazio di libertà totale, mentre tutto il resto che scrivo è una libertà ovviamente
limitata, condizionata. Certo, sì. Senti, però perché proprio il giallo? Perché tu dici che il grande appassionato di giallo, peraltro chi sono i tuoi preferiti?
No, guarda, io amo molto Erro e Winslow. Di italiani devo dire, a parte Maestro Camilleri, che bisogna, cioè, insomma, per forza, no?
Certo.
Non si può fare a meno. Mi piace molto Scerbanenko, restando a Milano, diciamo, una Milano anni 50, diversissima da questa qui, molto scura, molto cupa, la nebbia, lo smog, storie molto nere. Il giallo perché dirò quella banalità che si dice sempre, che è una trama che ti consente di descrivere quello che c'è intorno, la società, la città, i caratteri delle persone, le classi sociali, come si comporta uno di un certo livello sociale, come si comporta uno di un altro livello sociale, quali battaglie hanno nella loro vita in corso e quindi che si scontrano, diciamo così, si incrociano, mi piace che ci sia una trama che funziona, un alibi deve essere un alibi, movente deve essere un movente, però anche il descrivere un ambiente, un modo di essere, di pensare all'interno della società, questo è quello.
Quindi
che
in realtà questo, diciamo, questo spazio di libertà è uno spazio di libertà per descrivere.
Sì, per raccontare.
Per raccontare la società.
Sì, certo. Vabbè, ma anche questa cosa qua è un po' stramba, perché non è che uno si mette lì e dice adesso racconto la società, no? Io metto lì e racconto una storia, ma ovviamente la storia succede qui ora e quindi quello che succede qui ora in qualche modo la condiziona, la permea, cioè è chiaro che se io descrivo un personaggio che attraversa Milano dovrò parlare di Milano, del traffico, dei mezzi pubblici, di chi ci va, di chi non ci va, dico la prima banalità che mi salta in mente, no? Abbiamo una bellissima piazzetta stile Abu Dhabi, no?
Dove?
Sopra Porta Garibaldi.
Ah, no? Ok, sì, scusa, hai ragione.
Il grattacieli di cristallo che sta a 500 metri dal Lazzaretto di Manzoni, cioè Milano è anche questa roba qua, quindi raccontarla non è brutto, anzi. E poi ci sono delle Milano che non si vedono mai.
E questa Milano ti piace o no?
Ma io, è una domanda difficile, a me piace molto perché vivo qua da sempre, quindi mi ci muovo dentro bene, trovo che sia un po' vittima, molto vittima di alcuni luoghi comuni, no? È brutta, è grigia, e serve solo per lavorare, tutte queste cose sono un po' passate di moda, secondo me non è più così vero. E in più ha dei difetti che è bello nel racconto, nella narrativa smentire. Ti faccio un esempio, io trovo che sia una città molto orizzontale, dove l'alta borghesia parla con l'alta borghesia, il ceto medio, quello che ne rimane, parlandone da vivo, diciamo.
Certo.
parla con il ceto medio, i proletari, scusate la parolaccia demodé, parlano con i proletari, gli stranieri a seconda delle comunità, cioè c'è poco, ci si mischia poco, no? Ci si mischia poco. Addirittura scherzando, ogni tanto io dico che per un ricco milanese per vedere un povero deve aspettare o il portantino del 118 quando gli viene l'infarto o il poliziotto se ha subito una rapina, insomma. Cioè, ecco, io a me piace nelle mie. Poi c'ho un protagonista che è un po' un simpatico cazzone. Per cui, ecco.
Che è Carlo Monterossi, che è un autore televisivo, anche lui.
Che è un autore televisivo pentito, diciamo, perché si occupa di quelle cose che potete vedere se accendete la TV al pomeriggio, no? Lui aveva avuto un'idea anche carina, romantica, diciamo, no? Raccontiamo gli amori della gente normale, non dei VIP, e poi questa cosa, una volta arrivata nelle mani della televisione commerciale, è diventata quella merda che sappiamo, cioè pornografia dei sentimenti, nessun pudore, nessuna quello che insomma accendete la TV al pomeriggio e in qualche modo la beccate, anche la sera devo dire a volte, quindi e quindi mi piace che questo personaggio invece vada su e giù per tutte le scale sociali della città, no? È capace di frequentare i peruviani del Corvetto, però intanto lui vive in un attico figo in centro, e però non ha paura a mischiarsi.
Ecco, tu descrivi
dei casi.
Insomma, tu dici, descrivi una città insomma a diversi livelli. Però questo mi pare di capire è soprattutto, diciamo, l'ultimo, sei molto in periferia, oppure no?
No, nel precedente, quando Monterossi andava latitante invece di andare a Santo Domingo, come era di moda negli anni Ottanta, andava al Corvetto, cioè a un chilometro da casa sua in linea d'aria, che però è veramente un altro mondo, quindi era. In questo c'è uno strano mood, io dico sempre un blues, insomma, perché c'è della rabbia. C'è della rabbia, sia Monterossi che gli inquirenti veri, quelli della polizia che indagano, sono un po' rabbiosi, prendono questo caso di cronaca nera sul personale, e questo mi serviva un po' per dire poi chi lo coglie nel libro bene, chi non lo coglie pazienza, cioè io sono della linea che quando un libro va in libreria non è più mio, fate quello che volete, pensate quello che volete, però quello che un po' io mi sentivo insomma di dire era che non c'è più una rabbia collettiva, non si riesce più a convogliare la rabbia in un'azione collettiva, la rabbia è personale, se ci salveremo da soli, e ognuno gestisce le sue rabbie e le sue motivazioni in modo privato. Credo che questo sia un po' il tratto della città in questo momento.
Tu vedi questo?
Io vedo abbastanza.
Perché in realtà diciamo che la retorica in realtà dovrebbe essere al contrario,
ma
no?
La retorica si sbaglia spesso.
No, questo è vero, però diciamo c'è una retorica che parla di una città che in realtà è molto più unita, solidale, poi c'è anche una narrazione che parla di questo.
Io trovo che la città è più viva, questo sì, va bene, poi adesso usciamo dal Salone del Mobile, siamo stati tutti in via Tortona, Lambrate, bello, la statale, bellissimo. La città è sicuramente più viva, non credo che sia più felice. Questo
non la vedi più felice?
Non la vedo più felice, la vedo come uscire da un'ubriacatura retorica, quella di Expo, in cui per motivi ideologici, poi magari ci arriveremo ai motivi ideologici contrapposti, si è dovuto dire che era un grande successo, evviva, 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 che bello, poi io ci sono stato, non era brutto, per carità, esce un po' da un'ubriacatura in cui le si è un po' promesso che diventava un po' il centro del mondo, un grande indotto, avremmo lavorato tutti di più, saremmo stati più felici, che bello. Ecco, credo che la città esca un po' da questa ubriacatura, un po' stordita, un po', e si guarda intorno e dice, beh, tutto qua, insomma, cioè, non so.
Perché in realtà appunto la narrazione dice una città dinamica che adesso pensa alle prossime tappe, allo sviluppo, a quello che verrà nei prossimi anni. Tutto questo tu non lo vedi?
No, ma io non sono né apocalittico né integrato. Io, per carità, ecco, vorrei, però io ho imparato in questi anni a diffidare molto della parola sviluppo, perché non so che cosa vuol dire sviluppo. Cioè, sviluppo vuol dire che includeremo gli esclusi? Allora mi va benissimo, dimmi dove si firma, firmo subito. Se sviluppo vuol dire invece che i soliti 10-12 nomi della città guadagnano, mi interessa molto meno. Mi interesserebbe uno sviluppo in cui, adesso la dico male, la dico banale, diciamo, però dal centro si andasse un po' alla periferia ogni tanto, e non tutti i sabati dalla periferia al centro. Cioè, vorrei una città più, non so come dire, più giusta, con meno differenze, ecco, con meno diseguaglianze. E invece ogni volta che si parla di sviluppo vedo che aumentano le diseguaglianze. Questo un po' mi inquieta.
Certo, ma tu questa rabbia di cui appunto parli nel libro e che anche poi espliciti nel titolo, è una rabbia che a Milano vedi?
Sì, vedo una rabbia un po' appunto privata, personale, vedo della gente nervosa, tu prova, io non so, io giro in macchina e vedo del nervosismo in giro, non so come dire.
Quello è un buon segnale, no, per capire com'è.
Sì, esatto, quello è un buon segnale. Un altro buon segnale è che si lavora moltissimo in questa città, cioè i ritmi negli ultimi 10 anni sono molto aumentati. Io mi ricordo che 10 anni fa la gente alle 6:30, 7 andava a casa, e adesso invece quelle sono diventate le 8, 8 e mezza. Sembra un dettaglio, ma è un'ora in più del tuo tempo di vita che regali alla produzione, una volta si sarebbe detto al capitale, mi scuso, non voglio, cioè, no, ho meno di 100 anni, quindi
puoi anche dirlo.
Posso anche dirlo. Vedo che insomma questo dinamismo non ci rende più felici, non so come dire, magari mi sbaglio, non è che io voglio.
No, non lo so, nel senso che evidentemente, beh, insomma, ripeto, è una narrazione che più che essere più felici, siamo più dinamici, siamo in movimento, però è vero che il termometro sulla rabbia è difficile da capire, non capire dal mio punto di vista.
Ti faccio un esempio, il libro precedente che si svolgeva in, per una certa parte, diciamo metà libro, al Corvetto. Ecco, io ti faccio questa domanda, per una famiglia proletaria del Corvetto, l'Expo cosa gli ha portato?
Un paio di visite lì, nel sito, basta.
Sì, sono andati a mangiare lì, va bene, ma a loro, cosa, la loro vita com'è migliorata? Mentre invece la vita, che ne so, del grande Griff di Corso Como magari è migliorata, che ne so, però mi sembra che se c'è un successo e se c'è un dinamismo, che ci sono probabilmente, mi sembra che siano, ecco, come al solito, mal distribuiti.
Senti, ma a questo punto io non posso non chiederti cosa ne pensi di queste elezioni.
Delle amministrative?
Delle amministrative. Milano,
Devo dirti che la cosa non mi appassiona per niente.
Perché no?
Ma perché la mia impressione è che qualunque cosa succederà dell'uno o dell'altro non cambierà le nostre vite, non cambierà. Vedo. Poi naturalmente il diavolo sta nei dettagli e quindi i dettagli saranno diversissimi, per carità, però credo che il disegno generale sia un po' quello lì, anche a livello nazionale il disegno generale è quello lì, sempre più mercato, meno garanzie, meno partecipazione democratica della gente, non andate a votare che è meglio, il disegno complessivo, diciamo, mi sembra che si assomigli moltissimo l'uno, l'altro.
Quindi diciamo non ti entusiasmano queste amministrative?
Non mi entusiasma.
Ma le segui o non le segui un po'?
Ma sì, leggo i giornali come tutti, però non ogni tanto qualcuno mi telefona, vieni qui, vieni là, vieni a fare i tavoli, a me, i tavoli.
Cioè, ho capito a chi ti riferisci.
Come? Vieni a fare i tavoli della cultura. Cosa? Come? No,
grazie. No, tu hai proprio preso, diciamo, le distanze da quella cosa lì.
Sì, no, io mi sento felicemente equilontano.
Equilontano? Che è una nuova categoria del politico?
No, è una nuova categoria mia. No, non pretendo di dare la linea. Guarda, attenzione, non pretendo di dare nessuna linea, dico come sono io in questo momento, non mi piacciono negli uni, negli altri, perché sono in tre, no? Ecco.
Ah, proprio equidistante da tutti?
Sì, equidistante da tutti, credo che poi la politica si faccia per in città, perlomeno, si faccia per piccole battaglie, piccoli insomma non credo alle grandi linee, ecco.
Senti Alessandro, ho iniziato a squillare i telefoni, io volevo andare avanti sul discorso sulla politica, però magari lo facciamo dopo aver preso le prime telefonate. Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Io mi chiamo Titti e ascoltavo con molto piacere, però volevo dire io sono una signora che fra poco compie 75 anni, quindi...
Auguri!
Io a casa... Grazie! Io a casa ho un poster... Non so se lui se lo ricorda, fatto credo negli anni 70, ai tempi della Radio Libere, dove si vede, forse era il primo avvicinamento della Cina con chi si vedono le montagne, un bambino vestito con la divisa d'ordinanza, con in mano una Coca-Cola che viene succhiata con la cannuccia.
Sì, famoso. Sì.
È bellissimo, siccome io ho una certa età e fra poco qui... Credo che questa cosa qui abbia significato, perché ce l'avevo appeso, abbia significato molto per me, ma credo che non si significherà quasi niente per i miei nipoti. Volevo sapere se posso portarlo a Radio Popolare e renderlo.
Certo, certo. Se vuole,
perché,
se vuoi.
Siamo qua.
Siamo qua.
Mi dispiace, ma io sono in provincia di Cremona. Niente, la prima
troveremo il modo, grazie mille. Ciao.
Grazie a voi.
Buona
ciao.
Giornata, buona giornata. Allora 02 33 001 001, è arrivato anche qualche messaggio, Alessandro. Allora, questo argomento assomiglia al mio pensiero continuo, per fortuna così siamo vivi, dice questo messaggio, credo che si riferisse alle cose che, ultime cose che tu hai detto. Poi qua c'è un commento invece sulle elezioni, continuiamo così, Parigi sta scaldando i motori e Milano tornerà come prima, dice Alessandro o Alessandra. E poi a te Alessandro, conosci e apprezzi Mankell? Torni a Radio Pop, saluti Giuliana. Allora, sulla seconda sarebbe bello sentirti di sì, ma sulla
invece
prima
dico sì, sulla prima sì,
sulla certo. Prima dici di sì, però stai qua che prendiamo le telefonate per te e poi dopodiché però proseguiamo quel discorso sulla politica che mi interessava, anche perché dobbiamo parlare anche del tuo lavoro in televisione. Pronto? Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, sì ciao, sì, sei in onda.
Sono io. Ciao.
Ciao.
Innanzitutto Robetti lo conosco dai bellissimi risvegli della mattina presto, quando poi vai a lavorare ti dava quella carica
sì.
Appunto proletaria.
Allora non era arrabbiato.
No.
Allora non è, no, scusa, una battuta.
Una giusta rabbia. Come scrittore non lo conosco, perché essendo io proletaria è un privilegio avere ancora la mente lucida e leggere, ecco. Forse questo, perché io forse sono già molto stanca e non riesco più a leggere, quindi la memoria di tenere avanti la vita, i figli eccetera non ce l'ho più, però volevo dire, sono stata a Milano 2-3 sere fa e Robecchi mi ha rubato la parola di bocca e, tornando, dico, ma Milano è una società indiana, cioè ci sono le case, si vedeva, ho accompagnato intorno al villaggio, si può dire, io non sono di Milano, ma zona San Siro. Ho avuto proprio la netta sensazione di una società che non si incontra mai, blindate, che vivono sulla Luna, in un altro pianeta, siamo completamente diversi, non ci capiamo. E questo ponte, non so se questo gap, non riusciremo mai a colmarlo, a meno che è la politica che deve aiutarci, è la politica.
Grazie,
politica,
ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, grazie mille. Prendiamo la nostra telefonata, poi torniamo ad Alessandro. Pronto?
Ciao.
Ciao, buona giornata.
Ciao. Ciao, io sono Luciano. Io li ho letti tutti e tre.
Ah, bravo.
Guarda, devo dire che mi hai regalato delle ore di gioia.
Grazie.
No, veramente. È cambiato il registro dal primo all'ultimo.
Sì, è
però
vero.
C'era una sua continuità. Devo dire che il pezzo più bello era quello dei due zingari.
Sì.
Ecco. Dico solo questo perché spero che questa cosa faccia arrivare molte persone ai tuoi libri. Guarda, ho sentito quella signora che parlava della difficoltà di leggere, della difficoltà anche economica di avvicinarsi ai libri. Ma esistono le biblioteche. Io devo dirti la verità, è che i tuoi primi due libri li ho presi in biblioteca. Poi io sono andato a comperarli dopo, usati.
Ah, li hai comprati già letti,
invece,
pazzesco.
Il giorno stesso in cui è uscito in libreria sono andato a prenderlo.
Ah, va bene, abbiamo capito che sei molto affezionato e un fan sfegatato di Alessandro.
Un buon cliente, grazie.
Ciao, grazie mille.
Ciao,
grazie. Un'altra telefonata, poi leggiamo un paio di messaggi. Pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Io non ho letto i libri perché purtroppo ho poco tempo, ma mi volevo rivolgere un attimo ad Alessandro come giornalista.
Sì.
Io ricordo questo splendido programma che faceva Radio Popolare, Piovono Pietre.
Certo.
Che tutte le mattine mi metteva di buon umore, adesso mi fa piangere questo demone del tardi che è una roba da far vomitare.
No, non è vero. Ma
non è carino quello che dici.
No, poi non è vero.
Esatto. Scusate, ma è un'opinione mia.
Va bene, sì, va bene.
Si possono esprimere in tanti modi. Prego.
Essere svegliarsi la mattina con un bel programma vuol dire molto.
Va bene, parliamo allora di Robetti.
Però voglio dire, insomma, in poche parole, la domanda è questa. Ma piovono ancora pietre oppure anche Alessandro si sta un po' è meno cattivo di un tempo?
Ciao, grazie.
Ciao.
Secondo me non sei meno cattivo di un tempo, però non voglio permettermi di dirlo io.
No.
Adesso lo dici tu. Pronto, vogliamo un'altra telefonata. Pronto.
Pronto, volevo dire questo. Ciao, caro Robecchi.
però il tuo qualunquismo mi fa un po' paura, nel senso che il ghigno della russa a Milano mi pare che sia un po' diverso, per quanto esecrabile sia Sala, ma insomma una cosa ben diversa. Mi dispiace molto che tu dici che praticamente è la stessa cosa.
No, non ho detto questo. Comunque,
beh, insomma, più o meno hai detto così.
Insomma, ecco, lo spiego meglio.
Delusione, lo... perché insomma veramente.
Lo spiego meglio, se vuoi. Se vuoi lo spiego meglio.
Ciao, grazie mille, grazie. Senti Alessandro, prima la telefonata, poi leggiamo i messaggi. E,
comunque io
e parliamo di questo.
30 anni che c'è il ghigno di la russa, quindi insomma.
Pronto? Pronto? Sì, pronto. Ciao, sei in onda.
Ciao, sono Roberchi. Roberto, sì, Roberchi.
Ciao, sei Roberchi.
Sono io Roberto.
Roberchi. Vabbè, ascolta, volevo dire, io sono un orfano della caccia. La domenica mattina, la domenica mattina io soffro, sono
grande, sì, grande programma, sì.
Le fiori, porti fiori tutte le mattine. Ma perché il buon Robecchi non prova a inventarsi un qualcosa con Akame e riproporre la domenica mattina, non la caccia, ma un
programma nuovo.
Un programma intelligente.
Grazie.
Sì, aspetta un attimo, per quanto riguarda poi la situazione delle prossime elezioni, io sono solidale con te. Cioè, non credo che cambierà niente in meglio che vinca uno che vinca l'altro, o in peggio che vinca uno che vinca l'altro.
Va
o
bene.
L'altro, o l'altro ancora.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Senti, allora, prima la signora diceva, attenzione perché insomma questo è qualunquismo, qua c'è un altro SMS che dice minor partecipazione è obiettivo dei politici, così non si disturba il manovratore, dice Luigi.
È vero anche questo, eh?
Che rispondi alla signora?
Ma alla signora, guarda, io rispondo che ovviamente, come ho detto prima esattamente, è ovvio che i dettagli saranno diversi, cioè è ovvio che la ghigna di la russa a me non mi piace e diciamo così lo dico da 30 anni, quindi non è che devo convincere nessuno di colpo che non mi piace la russa, non è questo il problema. Il problema è che sempre più spesso e sempre più, diciamo così, anche con una certa pervicacia, salta sempre fuori questa cosa, allora ma a me sono me, quegli altri sono peggio, quindi noi votiamo il meno peggio. Io dico che per carità, poi facciamo tutti quello che vogliamo, non do indicazioni di voto e non dico nemmeno cosa farò io perché ci manca un mese, quindi non lo so. Però il disegno complessivo, il cosa vogliamo, il che fare delle nostre vite, della nostra produzione, dei nostri redditi, dei nostri diritti, questo è, se io lo trovo, io lo trovo più o meno equivalente da una parte e dall'altra, cioè il grande disegno strategico è molto somigliante. Poi è chiaro che è meglio avere uno che ha letto due libri piuttosto che la russa che non sa leggere, questo diciamo va bene, firmo anch'io, però il disegno non dimentichiamo che questo Sala che sarebbe il candidato della sinistra è quello che non ha mentito sulle cifre dell'Expo, ha gestito questa cosa, gli arrestavano tutta la gente intorno, lui non si accorgeva di niente. L'Expo stessa è stata la prima Expo dell'universo, nella storia delle Expo, diciamo così, costruita su terreni privati, mentre invece tutte le Expo del mondo si sono sempre fatte per valorizzare i terreni pubblici, mentre qui si sono andati dai soliti privati, che sono i soliti quattro nomi di Milano, diciamo così, a sganciargli un sacco di soldi. Ecco, questo è il disegno complessivo, è quello lì. A me non mi piace e per una volta magari dopo 30 anni di battaglie, posso dirlo, faccio Pertini
se vuoi, se vuoi.
Dopo 30 anni che lavoro, che scrivo, che faccio Piovono Pietre, che scrivo sui giornali eccetera eccetera, rivendico il mio diritto di non giocare al giochetto del meno peggio, va bene, mi compro dei popcorn, mi siedo sul divano e guardo come va a finire, sto fermo un giro, non è così grave mi sembra, dopo 30 anni nella
perché
mia...
in realtà tu hai detto che sei equidistante da tutte e tre, nel senso che tu citavi centro-sinistra, centro-destra, ma anche il Movimento 5 Stelle.
Sì, che a Milano è, come dire, irrilevante, però a livello nazionale conta, diciamo.
Quindi diciamo, la tua distanza è anche dal movimento di Grillo.
Sì, assolutamente, cioè intanto perché non si capisce bene lì, cioè mentre il disegno degli altri due è chiaro e molto simile, il disegno che c'è lì non si capisce molto bene, cioè che società vogliamo, va bene, smettiamo di rubare, va bene, l'onestà andrà di moda, tutte cose sono d'accordo, ma poi che facciamo? Vedo che invece sulla politica economica, per esempio, siamo sempre lì, nel capitale non si discute, il liberismo non si discute, insomma, poi a parte delle cose fastidiose, vabbè, ma questo è un po' il contorno, cioè a me quelli che dicono boia chi molla in Parlamento non mi piacciono di default, diciamo, no? Quindi ci sono delle differenze culturali grosse, ma soprattutto non si capisce nemmeno dove vogliono andare a parare. Con la destra, vabbè, non lo dico nemmeno, diciamo che Berlusconi è finito come doveva finire, cosa? E invece dall'altra parte, dalla parte diciamo del PD renzista, trovo che il disegno sia sempre quello lì, ma è una cosa di un po' poteri forti, ogni giorno ce n'è una, però c'è una cosa che mi irrita.
Che cosa?
Moltissimo, che è una cosa che mi irrita moltissimo, che ormai la questione è diventata una rissa permanente, una rissa senza round, a round infiniti, un incontro di pugilato a round infiniti, per cui a Livorno ecco fanno una porcata ai 5 Stelle, quindi tutti quelli del PD, ah, ecco guardate Livorno, poi quelli c'hanno la ministra Guidi che regala gli emendamenti al fidanzato, ah, ecco il PD eccetera eccetera, il merito è sempre un po' sullo sfondo e c'è questa costante rissa.
Beh, c'è una radicalizzazione forte,
una fortissima radicalizzazione tra due posizioni che mette un po' nei guai chi non sta né di qua né di là, nel senso che sarebbe facile arruolarsi in uno di questi eserciti e picchiare quegli altri, no? Se tu invece stai in mezzo e guardi le cose, come dire, dall'alto, un po' da lontano, adesso non voglio usare la parola obiettività perché sappiamo
no,
tutti
certo, però
che
insomma
non esiste, però insomma un po' dall'esterno rimani strizzato da questi due fuochi. A me capita quotidianamente che i grillini mi dicano ecco tu amico del PD e che i renzini mi dicano ecco tu, grillino. È una cosa che all'inizio mi faceva molto incazzare, adesso mi fa ridere perché...
No, ma questo lo capisco, perché in realtà per certi versi anche la radio c'ha questo tipo di problema, sono quelli che si attaccano dicendo sei troppo filo PD e quelli dicono ma voi siete praticamente 5 Stelle, in realtà noi stiamo cercando disperatamente di esprimere quello che noi pensiamo
credo che in questo momento sia un problema dei non allineati e credo che però essere non allineati in questo momento sia giusto, ecco.
Sì, io metterei diciamo delle persone libere più che dei non allineati.
Sì, libere. Sì, no, ma pensavo ai non allineati, pensavo alla Jugoslavia.
Io pensavo alla Jugoslavia.
Anni 60.
Allora, sono le 10:01, Alessandro Robecchi in studio per questo microfono aperto, squillano i telefoni, arrivano un sacco di messaggi, li pigliamo, anche perché insomma poi parlare di politica... Tu fai satira politica, lavori con Crozza.
Sì, lavoro con Crozza, scrivo, c'è una rubrica sul Fatto di satira politica di Fatto, lavoro con Crozza, sì. Vabbè, io però venivo da Cuore, Piovono Pietre, cioè...
Sempre stato... Adesso è di più difficile fare satira oppure no? Proprio per questo clima che c'è o no?
Il clima certamente, cioè devi avere un po' le spalle larghe, perché sai che il giorno dopo tutti ci sarà sempre questo gioco, sei grillini, cioè c'è sempre questa cosa. In realtà gli spunti, diciamo così, se è una questione di spunti non mancano, ecco. Quindi da quel punto di vista lì è anche facile, insomma.
Quello è facile,
insomma,
sì.
Sì, è facile. Poi... devo dire che noi, non so se ti ricordi, che quando è finita l'era berlusconica,
sì.
Tutti dicevano, come farete adesso voi che non c'è più Berlusconi, no? Che è una cosa un po' ridire, come dire ai partigiani, come farete adesso che non c'è più Mussolini il 25 aprile? Insomma, è una stupidaggine, perché come si vede i meccanismi del potere sono sempre quelli, e se la satira è fatta bene prende per il culo il potere, quindi diciamo il materiale non mancherà mai.
Ma la satira che, diciamo, qual è lo stato di salute adesso in Italia?
Ma c'è una satira diffusa molto, il web naturalmente come tutto, insomma, moltiplica i talenti e fa vedere anche delle cose che prima non si vedevano. Ci sono secondo me dei problemi sulla satira, diciamo quella molto visibile, quella in TV, cioè alcuni grandi autori sono stati fatti fuori, penso a Luttazzi, penso alla... a Samina Guzzanti, insomma, cioè lì c'è stata proprio un'opera di censura e poi credo che a farla bene sia un lavoro duro e quindi insomma non ce n'è in giro moltissima, però c'è una grande satira diffusa nel web che
Che è segno di grande consapevolezza diffusa.
Sì, sì, c'è una consapevolezza diffusa, sì, credo di sì. C'è una scontentezza diffusa.
Andiamo a sentire gli ascoltatori, lo 02 33 001 001, pronto?
Pronto.
Ciao, sei in onda. Eccoci.
Senti, io vorrei da Robecchi satira e arguzia da giornalista, una pietra. Cioè, parlando delle elezioni, perché anch'io veramente, cioè, sarà che siamo qualunquisti, però francamente tutte queste dinamiche sono veramente risibili. Allora, mi spieghi, secondo te, parliamo, diamo i nomi perché siamo a Milano, stiamo parlando di Milano. Allora, una arriva, fa l'ambasciatore arancione all'interno dello schieramento. Ah, lei si presenta alle primarie per questo.
No, capito. Però adesso io capisco che è interessante il dibattito su. Però noi qua stiamo parlando con Robecchi. Stiamo parlando con Robecchi, di, diciamo, in generale, per cui no, magari fagli una domanda.
Anche perché io non sono addentro a queste dinamiche.
Diciamo, non è l'occasione. Poi ne parliamo in qualche altro microfono aperto. Però insomma, se vuoi fare una domanda a Robecchi, va bene.
Ma fammi fare una cosa, perché capisco anche che al microfono aperto ormai arriva di tutto. Hanno già detto che devono entrare, vi fa cagare tutto.
Vabbè, fai la domanda.
Peraltro si sente male, ascoltatore, per cui ti prego di. Pronto?
Adesso? Posso?
Sì, adesso ti sento, dai. Tu lo senti?
No,
neanch'io, giuro, non si sente. Prova a richiamare.
Dai, richiama,
scusami.
Dai, richiama.
Alessandro, testimone che non abbiamo fatto niente.
Sentiva, però richiama perché.
Pronto?
Pronto?
Ciao, sei in onda.
Sono io?
Sì, sì, sei in onda, ciao.
Ascolta, ciao. Mi dispiace moltissimo per il poco spirito che ha avuto uno che ha telefonato, però per me Marco Bacchi, quella trasmissione lì, per me, mio marito, per mia figlia, è una cosa strepitosa.
Ma per tutti noi, per
cuore.
Tutti noi,
io sono d'accordo.
Vedi,
per tutti noi.
Se non ti piace, cambia. In quel momento lì cambia. Io aspetto il martedì, io vi ascolto sempre, sempre te, sempre tutto voi.
Grazie.
Però quella persona lì. Cambia tesoro.
Grazie.
Ciao,
grazie. Allora, un altro ascoltatore, ascoltatrice, pronto?
Pronto?
Eccoci qua. Ah. Ciao.
Salve, sono Grazia. Sono una grande ammiratrice di Robecchi e uno dei tanti che faceva cose turche per ascoltare Piovono Pietra al mattino.
E, tipo? Cose turche nel senso?
Beh, cose turche che quando dovevo andare in treno a trovare mia mamma vecchierella, stavo ferma sulla pensilina perché sennò perdevo la notte
il segnale.
Più fino a che non era finita la trasmissione. Col rischio di perdere il treno. Ecco,
scusate, non mi sento in colpa.
Ma no, devi essere contento, dai.
No, assolutamente. E infatti devo dire ci manca questa iniezione, cioè un po' di grinta. Io non dico niente di Radio Pop oggi, però effettivamente lui era un'iniezione molto importante.
Ma perché lui è argutamente cattivello, per cui.
Ecco,
per
però.
Cui magari diciamo quell'arguzia e quella cattiveria che molti di noi forse non hanno, ma insomma vabbè.
No, beh, d'accordo, però devo dire che proprio per questo resto un pochino meravigliata anch'io di quello che sta dicendo rispetto alla sua posizione delle prossime amministrative, nel senso che sono sicuramente più vecchia di lui e nel mio piccolo, senza essere conosciuta eccetera eccetera, faccio parte di quel plotone di persone che da anni e anni porta la somma e si ritrova in piazza anche quando dice ma insomma adesso può andarci anche qualcun altro. E trovo piuttosto grave che, cioè, capisco la situazione, anch'io mi sento molto frustrata e non so bene che cosa fare, però onestamente mi fa anche molto dispiacere che la piccola sinistra che in questo momento si sta radunando attorno a Basilio Rizzo non venga praticamente quasi mai nominata neanche come Milano in Comune, non venga soprattutto presa in considerazione, perché così lo scontro continua a essere tra questo centro-sinistra, che per me di sinistra
okay,
non
grazie.
Ha più niente, no, però vorrei che Robecchi, cioè ho capito questo stare al balcone,
sì.
Ma non è possibile, vorrei da lui qualche parola in più di conforto, perché questo
adesso
può essere un esempio molto pesante per gente che è incerta. In
grazie,
momento,
ciao, grazie mille, adesso vediamo se avrà qualche parola di conforto oppure no, Alessandro. Alessandro, diciamo che la pietra che hai tirato ha in qualche maniera.
Sì, però io vorrei anche dire questo, cioè è una posizione privata e personale, cioè,
beh, infatti noi abbiamo
ecco, però no, io continuo a dire che infatti, cioè, trovo un po' ridicole le accuse come qualunquismo, insomma la mia storia giornalistica è lì a dire che non si può parlare di tutto tranne che di qualunquismo, quindi non mi fa impressione. Credo che ancora una volta si commetta, vabbè, a parte il votare il meno peggio, che insomma io lo faccio da 30 anni, mi sono anche un po' rotto le palle, ma c'è un'altra cosa, che si guardano molto i dettagli, si guardano molto le piccolezze. Io invece vorrei guardare il disegno largo, il disegno complessivo. Cosa vogliamo da una politica di sinistra, come può cambiare le nostre vite, come può ridurre la forbice delle diseguaglianze, come può avvicinare le classi sociali. Ecco, questo non me lo sta dicendo nessuno, vabbè, magari me lo dirà Basilio Rizzo, ma Basilio Rizzo, lo dico con amicizia grande, è un voto alla carriera, diciamo, no? Per cui benissimo, però non cambierà le cose, questo lo sappiamo. Nessuno di quelli candidati a Milano, a Roma, a nazionale, nell'universo, mi sta dicendo come cambieranno le nostre vite, se saremo più felici, se saremo più contenti, se ridurremo le differenze. Ecco, non me lo dice nessuno, quindi sì, posso andare a votare per un dettaglio, per non vedere la russa, come diceva la signora di prima, va benissimo, ma non mi dite che questo vi scalda il cuore, amici, eh?
E però insomma, di differenze però ce ne sono, dai Alessandro.
Ma sì.
Sì. Sì o no?
Sì. Non lo so, non devi chiederlo a me, per me, non credo. Dovremmo andarlo a chiedere a quello che faceva il coco pro, che gli è stato detto urrà, abbiamo abolito il precariato e adesso viene pagato in voucher peggio di prima. Ecco, cambierà qualcosa per lui? Andiamo a chiederglielo. La radio dovrebbe fare questo, comunque, certo. Andare da quello lì e chiederglielo. Ecco.
Dai Alessandro, non essere così negativo, Milano è comunque cambiata in meglio, dice invece Eraldo. Qua sono arrivati moltissimi messaggi. Ciao, sto leggendo il tuo libro di Rabbia e di Vento, grazie per il piacere che mi stai dando, buona giornata, dice Greg. E questo invece è un ascoltatore che credo venga da Salerno e che ha usato i tuoi libri per esplorare Milano.
Ah, interessante.
Esatto. E poi altri messaggi, ce ne sono altri che però sono, diciamo, piuttosto critici nei tuoi confronti. Ce n'è uno che volevo leggerti più avanti, adesso non riesco a trovarlo. Sentiamo gli ascoltatori, intanto cerco anche i messaggi che arrivano. Pronto?
Ciao, sono Gianni.
Ciao Gianni. Ciao Gianni.
Ecco, io volevo dire, non ho letto niente di Robecchi, però siccome lui parlava del Corvetto, allora volevo dire due cose.
Sì.
Io ho lavorato 28 anni a San Babila, poi a un certo punto la Rita si è trasferita al Corvetto, in via Sile, ed è stato un dramma per tutti. In realtà dopo avevo scoperto una zona favolosa. Tanto è vicino a Rogoredo alla stazione, prendo il mio treno veloce per andare a Roma quando vado a lavorare a Roma. C'è la metropolitana, abbiamo scoperto un bellissimo rosticceria dove si mangia da Dio, in via Olio, c'è la piscina, dall'una alle due vado in piscina, c'è anche la piscina, abbiamo scoperto il Pilates per le femminucce che vogliono andare a fare il Pilates, abbiamo scoperto anche il kebab, che si mangia da Dio, fino a poco tempo fa c'era anche la Feltrinelli, purtroppo ha chiuso, pazienza, abbiamo fatto anche le firme per salvarla, non ci siamo riusciti, i cittadini hanno anche risposto, e io vengo dalla Barona, da un'altra zona di periferia, comunque.
Beh, una lode del Corvetto, io sono d'accordo, il Corvetto, anzi c'è una frase nel libro che dice che Carlo Monterossi pensava che il Corvetto fosse un'uscita dell'autostrada, e invece è un mondo, e quindi
è vero.
Andate a esplorarlo, ecco, beh, io sono d'accordo.
C'è anche Pesci Vendolo lì, la fermata della 95, lì è tutto, c'è proprio un centro lì, c'è sempre gente, movimento, ci sono anche i testimoni di Geova che cercano di convertire i musulmani, ecco. È tutto un mondo.
Sì, è il bar il Corvetto è il bar di Guerre Stellari.
Va bene, grazie. Va bene, mille, dai, ciao, 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 grazie, dai. Un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Ciao, sei in onda.
Grazie, sono Elena.
Sì.
Dunque, volevo innanzitutto ringraziare Robecchi perché, vabbè, è Robecchi. Volevo chiedergli se i suoi libri sono anche in forma audio. come audiolibri.
Oddio, sai che non lo so, cioè so che c'è l'elettronico, non so se c'è l'audiolibro, non lo so.
Perché purtroppo, purtroppo mi stanno venendo delle difficoltà visive, scusa, e quindi mi farebbe comodo. Ecco.
Chiederò all'editore.
Perfetto. Comunque lanciagli l'idea, perché è una cosa. Poi volevo dirti una cosa piccola anch'io sulla politica. Ti sono molto vicina. Tra l'altro trivellata settimana scorsa ancora di più, però lancio quello che è il mio leitmotiv: non stiamo a casa lo stesso, se non abbiamo voglia di votare a nessuno, votiamo scheda nulla, in maniera che colui che vinca non vinca dicendo di avere avuto il 40% perché ha votato solo il 50%, che abbia la sua percentuale reale. Sei d'accordo?
Sì, perché no, sì.
Scheda nulla naturalmente, non bianca, sì, certo, perché bianca è pericolosa.
Grazie, ciao.
Ciao,
buona giornata, un'altra telefonata, pronto?
Ciao,
sei in onda.
Senti, io volevo spendere due parole a favore dell'equilontananza di Robecchi, nel senso che mi sembra che ci sia un po' la tendenza ancora molto da parte di noi ascoltatori, o almeno di una parte di noi ascoltatori, di pretendere che, voglio dire, la pensiamo tutti allo stesso modo. Io volevo dire che il voto è segreto, nel senso che, cioè, se Robecchi non vuole prendere posizione, io penso che sia legittimo e che in qualche modo gli faccia anche onore. Cioè, noi, non parlando di politica, parliamo, non so, di banche, no? Cioè, ci sono banche che rubano meno di altre e ognuno mette, ha il conto corrente nella banca che ritiene migliore, però, voglio dire, banche sono.
Sì. Io vorrei dire una cosa un po' diversa, che è, a me non è vero che non mi interessa la politica e che non mi schiero, mi sembra che la politica attualmente in corso si occupi di cose molto piccole, di orizzonti molto vicini, mentre io vorrei ricominciare a parlare di cosa cazzo vogliamo noi per le nostre vite, come vogliamo una società, che idea di società abbiamo in testa, perché se la politica si limita a nomino questo ai servizi segreti e quella mi fa il piacere alle banche e invece quell'altro dice onestà, l'onestà andrà di moda, tutto va bene tutto, ma non è una cosa che mi appassiona, non mi interessa.
C'è un'ascoltatrice, grazie ascoltatore.
Ciao,
grazie. C'è una ascoltatrice che dice, insomma, è vero, abbiamo bisogno di un grande sogno, e così ti dà ragione. C'è un altro invece che dice, caro Robecchi, i partigiani non sarebbero stati fermi un giro.
Sì, per carità, però i partigiani avevano anche un obiettivo molto grosso, avevano un orizzonte notevole e non a caso molti sono stati delusi dopo, no? da quello che è successo dopo. Lo dico pensando anche a Pavese, a Fenoglio, cioè ai grandi scrittori che hanno fatto la resistenza e che dopo la resistenza si sono trovati a dirsi, beh, è per questo che abbiamo preso lo schioppo in mano. Ecco, è vero, i partigiani non sarebbero forse stati fermi un giro, di sicuro non sono stati fermi quel giro là, grazie per sempre, però il mio non è star fermo un giro nel senso che non me ne frega niente, il mio è stare fermo un giro dicendo, va bene, di questi qua nessuno mi rappresenta, aspetto il prossimo tram. Ecco,
un'altra telefonata e poi dopo leggiamo qualche messaggio. Pronto? Sì, sei in onda.
C'è un eco? Spero di no.
Sì, c'è un po' di eco, però se non si può andare avanti.
Non volevo dirti, mi piaceva Robecchi quando c'era la trasmissione, ero stanco di sentire gialli, però devo dire che adesso mi sa che glieli comprerò, perché c'era troppa gente che faceva gialli, adesso che comprerò mi piace molto, spero che riprenda quasi le trasmissioni in radio.
Lo speriamo tutti. Lo speriamo tutti.
Non me lo chiedono mai.
Come no? Vabbè, lasciamo perdere, alcuni mesi che lo stiamo corteggiando. Va bene, ciao.
Ciao,
buona giornata. Un'altra telefonata, poi ti leggo quel messaggio piuttosto cattivello che è arrivato.
Sono pronto a tutto.
Pronto?
Pronto.
Ciao, sei in onda.
Ciao, sono Laura, sono una ex milanese e continuo a seguirvi dalla provincia di Viterbo.
Ah.
Allora, io sono pienamente d'accordo con l'impostazione di Robecchi su questa attesa. Sono come lui, penso, una persona del secolo passato, in cui l'ideale, nel senso avere un progetto di cambiamento che vada in favore di tutti o della maggior parte delle persone, fa parte del nostro bagaglio culturale. Noi non possiamo prescindere da questa cosa, però i tempi sono cambiati. Allora io mi sento spaesata come lui, e quindi mi sono ritirata come facevano i latini, i romani, negli ozi campestri, e nel senso che la politica la guardo e penso: ma porca miseria, non hanno ancora capito che i giochini sono questi? Abbiamo avuto un sistema che ci ha insegnato a essere individualisti, che è diventato collettivo. Allora io faccio questo ragionamento: è come se fossimo su una barca di pirati. I pirati sono tutti delinquenti, vogliono solo prendersi il bottino e vanno d'accordo finché devono assaltare il bottino, ma quando l'hanno preso si sparano uno con l'altro e uno solo comanda, ma comanda fino a tagliare le teste a tutti. Ecco, mi sembra che siamo passati a una società di questo tipo.
Ciao. Mille, ciao Alessandro. Ti volevo leggere allora i messaggi. Questo che dice Giuliano: no, quello di Robecchi non è qualunquismo, mi sembra, mi scuso, se sapessi scrivere come lui userei un termine meno offensivo, spocchia, molto assomigliante a quella di Freccero, quella di chi pensa aver combattuto abbastanza, non c'è niente di male, ma un po' mi dispiace.
No, ma non... È colpa mia, mi prendo tutte le tutte le responsabilità, perché forse mi sono spiegato male. Non è che a me non mi interessa più la politica, vedo che la politica che si fa adesso non è, forse aveva ragione questa, direi che siamo del secolo scorso, però alcune cose del secolo scorso io non le butterei proprio nel cesso, diciamo così, no? Anche di due secoli fa, se proprio vogliamo parlare di Marx. Non quello che mi si presenta oggi sotto gli occhi è, come dire, una tattica. Ecco, va bene, fate la vostra tattica, la osservo con attenzione, mi piace, io gioco anche a scacchi, quindi mi piace vedere come le mosse e le contromosse, tutto bello. Non è una strategia, non ci dice cosa vogliamo per le nostre vite. Ecco, per me la politica è ancora quella roba lì, è dire non voglio che ci abbiano tutti la panda, però non voglio neanche che uno ci abbia 8 Ferrari e che quell'altro deve andare a piedi con le scarpe rotte. Veniamoci incontro, stringiamo questa forbice. Ecco, questo oggi in Italia non lo dice nessuno, né a destra, né a sinistra, né ai grillini, né al centro, non lo dice nessuno. Ecco, io voglio quella roba lì, per me sinistra è quella roba lì, ridurre le distanze, ridurre le differenze. Se nessuno fa quella roba lì, boh, non lo so.
Prendi il popcorn, sì, come hai detto prima. Sì. Senti, ci sono tantissimi messaggi che arrivano, alcuni ovviamente, molti sono su questo tema che poi è diventato un po' il tema centrale della trasmissione, in realtà non voleva esserlo, però poi sai, alla fine la cosa che hai detto è una cosa che ha suscitato molta reazione da parte degli ascoltatori. Ci sono un po' di domande invece sul tuo lavoro con Crozza. E c'è un ascoltatore che dice: ma Crozza, come dire, si limita un po' o si autocensura, o anche se sulla 7, oppure no?
No, non mi risulta.
No, non lo so, questa è la domanda che è stata fatta.
È un lavoro molto, collettivo, fatto di grandissime riunioni, riflessioni. Ecco, quello è un posto dove si parla di politica, per esempio, come A Cuore. Si parlava di politica, perché bisogna, prima di affrontare una cosa e riderne, anche bene capirla, sviscerarla, eccetera eccetera. No, direi che dei tanti problemi che ci sono, quello dell'autocensura è proprio l'ultimo. Naturalmente all'interno di un sistema, diciamo così, di ecologia e di etica della comunicazione, cioè non ci si tenta di non insultare direttamente nessuno, cose che fanno ridere e cose da prendere per il culo ce n'è parecchie, quindi l'autocensura non è un nostro problema.
Peraltro credo che tu sia l'addetto alle canzoni, è possibile?
Sì, il lavoro
Il
lavoro è veramente molto collettivo, però spesso io scrivo anche le canzoni.
Scrivi i testi delle canzoni. Sì. E qua invece un'altra domanda sempre per te: come si svolge la tua giornata lavorativa creativa? Chiede Marco.
Urca.
Ti svegli alle 11?
No, mi sveglio molto, presto, poi quando devo scrivere per il giornale mi sveglio anche molto prima. E niente, vado a lavorare, entro in questa stanza dove ci sono i miei coautori, amici, siamo in 7, 8, 6, 7, e si comincia a discutere, si scrive, si legge tutto insieme, si taglia, si cuce, si butta via, si dice ah bellissimo, vai a casa il mercoledì sera che una cosa era bellissima, torni alla mattina, giovedì mattina e dici non mi piace più, è tutto montare, smontare, smontare, è una cosa molto, diciamo così, cioè è bello, insomma è un bel lavoro, a volte è stancante perché i ritmi della TV sono quelli lì, però insomma.
E invece i libri?
I libri invece
lavoro sul libro come viene?
Più o meno d'estate, diciamo che io penso alla storia e quando ho una simil trama che poi non è mai definitiva, diciamo, ma insomma un filo che parte da A e arriva a B in mano, in testa, apro il computer e 3 o 4 orette al giorno d'estate mi metto lì e scrivo e mi diverto molto.
E stai già pensando al prossimo, no?
Sì, in realtà ci penso sempre, però finché non mi viene un'idea dico di no.
Sei sorpreso dalle reazioni degli ascoltatori a questa tua equidistanza?
No, perché sono quelle che sento spesso tra i compagni, si può ancora dire virgolette, 1 milione di virgolette tra i compagni tutti i giorni, cioè io non ho problemi a dire questa mia posizione, ma che non è una posizione rinunciataria, io voglio di più, non di meno, ecco questo.
Bene, su queste ultime parole di Alessandro Robecchi chiudiamo la trasmissione. Alessandro, grazie per tutto.
Grazie a voi.
Grazie per tutto, commosso. Ovviamente. Tutti ti aspettano, ti aspettiamo anche noi. Te lo devo dire, te l'ho detto in privato, lo dico anche in pubblico.
Siamo vicini alla testa di cavallo del letto.
Va bene, grazie Alessandro Robecchi. Adesso tra qualche istante la pubblicità, il GR, il microfono a te, aperto, torna martedì alle 9:30.
Ciao a tutti.